professor Danilo Zardin dell'Università Cattolica di Milano, che ci dirà sull'attività caritativa delle confraternite agli inizi dell'età moderna. E mi scuso ancora di dover fare appello al tempo, mi affido a lui. Grazie.
Voglio partire da un episodio che ritengo per molti versi emblematico. Il 26 dicembre 1373, 15 abitanti del borgo di Rosate stipulavano davanti al notaio gli accordi per la costituzione di una societas, impegnandosi con giuramento ad osservarne lo statuto. I doveri che in questo modo erano assunti dai soci si compendiano in poche righe: contribuire ad una oblazione manuale nel giorno di Santo Stefano, patrono dell'antica chiesa plebana, assecondare le modalità d'uso stabilite da un consulem e da un servitorem, aiuto materiale ai compagni caduti infermi e in condizioni di povertà, sepoltura dei soci defunti estesa ai decessi che si fossero verificati extra burgum in un raggio di 6 miglia, rifiuto di ogni illudum in onestum, risarcimento di 20 soldi in caso di ritiro e da ultimo una norma che sembra penalizzare chi non era in grado di garantire la continuità di una rappresentanza familiare per la vita futura dell'associazione. Un quartarium divino era richiesto ai soci che prendevano moglie e non avevano figli maschi. Sodalizi del genere, che univano al vincolo di solidarietà reciproca motivi almeno accennati di richiamo religioso e di suggerimento di un modello disciplinato di condotta, hanno conosciuto nel corso del XIV secolo una larga fortuna in tutto il territorio milanese. Gli scarni indizi disponibili lasciano intravedere la ricchezza di uno scenario che occorrerà prima o poi ricomporre in termini più approfonditi, a partire da uno sfruttamento sistematico della documentazione notarile superstite. Al 1333 risalgono gli statuti di un consortium aggregato alla chiesa di Santa Maria di Lonate Pozzolo, nei pressi di Gallarate, in cui troviamo anticipata una larga parte delle norme sottoscritte dagli uomini di Rosate. La documentazione di contorno attesta che il consortium Beate Virginis Marie è rimasto pienamente in funzione almeno fino al 1435, rivelando incidentalmente l'esistenza nella medesima località di un secondo consortium legato alla chiesa di Sant'Ambrogio. Del 1376 sono gli statuti della scuola di Sant'Antonio nel borgo stesso di Gallarate, forse di mercanti, che ugualmente presenta strette analogie con il sodalizio di Rosate ed ancora sopravviveva intorno alla metà del 400. I due statuti dell'alta pianura hanno la caratteristica di rendere maggiormente esplicito lo sfondo religioso entro il quale doveva collocarsi abitualmente il vincolo mutualistico. Vengono prescritte orazioni da recitare individualmente, preghiere e messe di suffragio in caso di morte di un confratello, a Gallarate una messa settimanale per le anime di tutti i componenti del sodalizio, tanto vivi quanto defunti. Inoltre si rileva che oneri e vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio sono dilatati fino ad abbracciare tutta la famiglia, la domus dell'individuo. La famiglia intera è chiamata a pregare per le anime dei soci defunti, ma le sono riservati in contraccambio suono delle campane e offerta di cera, forse anche l'accompagnamento alla sepoltura da parte degli scolari, i quali poi, morendo, lasciano in eredità il locus che occupavano nella scuola al figlio maggiore o il discendente più diretto. Lo spessore materiale del legame abbracciante le domus, probabilmente alcune domus soltanto, quelle di rango superiore, della comunità rurale, o su scala più ridotta, i vicini di un medesimo quartiere, è ribadito da ulteriori specificità locali. Gli scolari di Gallarate si impegnano a finanziare il riscatto dei compagni eventualmente finiti nelle mani dei malefactoribus seu predonibus. Quelli di Lonate sono tenuti a versare ogni mese 2 denari in un ceppo collocato nella loro chiesa e nel giorno dell'ascensione provvedono con i frutti ricavati dai beni del consorzio ad una distribuzione elemosiniera di cereali. Per altre località le informazioni raccolte sono più approssimative, ma in ogni caso convergenti con quelle fino ad ora prese in esame. Sfugge ad una verifica approfondita, è vero, la fisionomia associativa del territorio urbano, la cui precocità di sviluppo e ricchezza di forme organizzative, allo stato attuale delle conoscenze, possono a malapena essere intraviste. Ma anche qui deve essersi fatta sentire la presenza di organismi confraternali destinati a cementare la solidarietà di gruppi ristretti di individui gravitanti intorno alle chiese dei quartieri, come ci viene segnalato dallo statuto originario della scuola di San Giovanni Battista eretta in San Giovanni sul Muro del 1337 pubblicato da Antonio Notto. Analogamente, La documentazione relativa al borgo di Busto conserva una traccia dell'esistenza di 7, forse 8 enti corporativi o consorzi, di nuovo ritorna a tale denominazione caratteristica, almeno in un paio di casi, ed anche questo è un fatto degno di nota, legati a distinte alleanze parentali. La loro vita interna risulta contrassegnata da un incontro mensile con offerta di un obolo in denaro e frazionamento di un pane di frumento, da una solenne festa annuale, forse accompagnata da riti conviviali, da un'elemosina versata all'atto dell'aggregazione e da un uso dei residui della gestione ordinaria per scopi di beneficenza, manutenzione degli edifici di culto ed altre non meglio precisate cause pie. I consorzi bustesi sembrano essere sopravvissuti fino agli inizi del Cinquecento, per poi fondersi progressivamente in un coordinamento amministrativo da cui sarebbe scaturita un'unica scuola dei poveri, riconosciuta ufficialmente da una bolla pontificia del 1566. Ancora più precoce è stata la concentrazione dei sodalizi eccezionalmente numerosi, attestati per la vicina e ben più modesta località di Saronno. Già a partire dal 1458 un unico corpo associativo, diplomaticamente intitolato a Tutti i Santi, a cui è raccolto l'eredità di 28 scuole preesistenti, la cui fisionomia rimane difficilmente definibile. Si può ipotizzare in termini molto generali che la rete delle scuole e dei piccoli consorzi mutualistici ereditati dalla fase 3-400esca sia andata incontro ad un logoramento progressivo nei decenni a cavallo del 1500, conoscendo un declino che forse ha toccato il suo apice nella crisi sociale e demografica del 1520-1530. Anche se altri tipi di confraternite, più solidamente organizzate, ma anche molto meno capillarmente diffuse, pensiamo per esempio agli oratori di disciplinati, possono aver meglio resistito alla tendenza involutiva, l'eclissi dei consorzi tardo-medievali ha lasciato emergere un vuoto che chiedeva di essere colmato in altri modi, favorendo perciò stesso l'accoglienza di nuove formule aggregative e stili di pietà almeno in parte originali, su cui poi si sarebbe innestata con rinvigorita capacità di incidenza in una fase successiva l'azione di governo pastorale del clero borromaico riformatore. Ma anche nelle confraternite devozionali di tipo più moderno si è mantenuto vivo lo spirito tradizionale di solidarietà corporativa, coltivata in primo luogo nella cerchia più intima di una rassicurante parentela artificiale. Essa è lo sbocco in cui si traduce materialmente, in rapporto soprattutto con la malattia, la morte e la composizione delle liti, il frequente richiamo degli statuti alla coesione fraterna come orizzonte costitutivo di una pratica cristiana svolta in tutte le sue implicazioni. La metafora evangelica dell'Ubi Fuerint Congregati, Matteo 18, ed il simbolismo paolino del corpo come tipo dell'organica fusione ecclesiale disegnano i contorni di una vocazione caritativa che ordinariamente non assume il volto di una premura assistenziale genericamente rivolta ai poveri, alla collettività sociale, alla cerchia indefinita degli estranei. Questa impronta riservata della solidarietà confraternale, vissuta innanzitutto come reciprocità di doveri all'interno di uno scambio fra uguali, va però letta come un riflesso della forte segmentazione corporativa legata alla pluralità e alla differenziazione dei ceti, delle professioni, dei rapporti di parentela e di vicinato che costituisce un elemento decisivo della struttura sociale dell'epoca e si mantiene a lungo resistente nel tempo. I rilievi formulati non vogliono indurre a banalizzare la realtà di un fermento caritativo nel senso più specifico del termine, che almeno in ambito urbano, nel quadro della fioritura dell'ultimo Medioevo, proprio in alcune confraternite ha trovato un fertile terreno di sviluppo e dalla loro consolidata tradizione ha ripreso schemi organizzativi, tecniche di contabilità e di gestione, spunti incisivi di edificazione religiosa. I tratti salienti di questo interesse rivolto al ventaglio eterogeneo del bisogno collettivo sono noti. Basterà qui ricordare molto rapidamente le molteplici connessioni fra confraternite e realtà ospedaliera, le vicende legate all'avvio nell'ultimo decennio del 400 del Monte di Pietà, non solo a Milano ma anche in altri centri urbani del Ducato come Cremona, la contemporanea istituzione 1497 della Confraternita Domenicana di Santa Corona e la sua specializzazione nel sostegno di una rete di assistenza medica a favore degli indigenti, l'ampliamento delle iniziative miranti al sollievo dei carcerati e dei condannati a morte, o ancora la comparsa, a partire quantomeno dal 1471, della Confraternita dei Ciechi e degli Zoppi di San Cristoforo presso la chiesa di San Salvatore in Senodocchio, che nel contesto di una avversione già largamente condivisa contro la povertà fraudolenta e la pressione minacciosa dai forestieri miserabili garantiva ad una minoranza di mendicanti rispettabili, effettivamente inabili al lavoro, il delicato privilegio del questuare. L'elemento che più di ogni altro è stato fino ad ora messo in risalto è però il consolidamento del sussidio elemosinero rivolto alla folla variegata dei poveri viventi nella propria casa. Nel corso del Trecento, ancora di più nel secolo successivo, esso trascina con sé la moltiplicazione di sodalizi e comitati di gestione che sotto i nomi più diversi, consorzio, casa, domus, ma anche più genericamente scuola, societas, congregazione ed altri equivalenti, si pongono come beneficiari privilegiati di lasciti e donazioni a scopo caritativo e dilatano il flusso delle distribuzioni alimentari, di vestiti, di legna da ardere, di medicine, di doti per le ragazze in età del matrimonio, di aiuti in denaro per i debitori insolventi, di sussidi discretamente garantiti ai poveri vergognosi. In alcuni limitati casi, questi enti elemosinieri derivano dalle trasformazioni di confraternite preesistenti, in cui l'esercizio della carità, più o meno saltuariamente aperto agli estranei, si era andato affermando come vocazione centrale, e la corresponsabilità nella gestione aveva finito col ridursi a monopolio di un nucleo ristretto e socialmente più quotato di individui. L'esempio più precoce è concordemente indicato nella scuola delle Quattro Marie, le cui origini vanno fatte risalire, come noto, ai raccomandati di Maria Vergine e che già nella prima metà del XIV secolo sembra aver assunto una netta caratterizzazione elemosiniera. Meglio conosciute sono le vicende che hanno portato alla nascita del Consorzio della Carità, sorto nell'ambito della clientela artigianale e mercantile raccolta dal Terzo Ordine Francescano della Penitenza e presto consegnato per una scelta strategica imposta dai frati osservanti di Santa Maria degli Angeli al controllo esclusivo di un comitato di 12 nobili deputati regolato dalle norme dell'autorità pubblica in materia di enti assistenziali laicali. La ristrutturazione del consorzio di origine francescana attesta la profondità della suggestione ormai esercitata in pieno Quattrocento dal modello organizzativo dei sodalizi programmaticamente dediti ad elemosina sfaziendas pauperibus. A questo modello si era ispirato fin dal suo inizio il prestigioso Consorzio della Misericordia, di cui già si è parlato, 1368. Lo stesso avvenne per altre creazioni minori, fra cui nella prima metà del Quattrocento la Scholam Seu Consortium della Divinità e quella dell'Umiltà, entrambe legate all'iniziativa di bene individuati gruppi dell'elite cittadina. Con l'andare del tempo, l'emergere dalla tradizione associativa del mondo confraternale, di questi enti specializzati nella gestione del sussidio caritativo, il loro fortunato inserimento nello scenario della vita cittadina e l'appoggio largamente garantito dall'autorità pubblica stimolarono un processo imitativo i cui esiti si colgono soprattutto a partire dagli ultimi anni del Quattrocento. Le scuole di origine e fisionomia più diversa, alcune di natura parrocchiale o di vicinato, altre con finalità più direttamente fabbriceriali, oppure legate ad alcune particolari devozioni, vengono spinte a rimarcare la componente elemosiniera delle loro attività e soprattutto a collocarsi sotto l'abbraccio protettivo dell'autorità secolare, per farsene riconoscere la legittimità dell'esistenza, ottenere privilegi ed esenzioni ed essere ammesse al godimento della disciplina giuridica favorevole ormai riconosciuta a quegli istituti che si cominciavano a qualificare complessivamente come pia loca. A fianco dei consorzi caritativi, della fabbrica del Duomo, degli ospedali, un ventaglio sempre più largo di confraternite che in realtà continuavano ad alimentare una propria vita associativa e le loro tradizionali pratiche devozionali andava ad infoltire la schiera di quelli che sarebbero divenuti, con le aggiunte dei due secoli successivi, i 39 luoghi pii elemosinieri. Il termine è d'uso comune, ma copre realtà ben diverse fra loro, oggetto delle riforme di fine Settecento. Sarebbe utile, a questo punto, chiarire in che senso gli sviluppi indicati confermano quella multiformità di funzioni, o per meglio dire quella plasticità della struttura confraternale, che la rendono evidentemente irriducibile ad un unico modello rigidamente definito. Ma l'elemento di fondo su cui intendiamo soffermarci è che la fioritura rinascimentale della carità cittadina non può essere spiegata come il frutto esclusivo di una dinamica interna al mondo delle confraternite o di una mentalità religiosa più attenta che non in epoche precedenti alla realtà del bisogno sociale e al tema delle opere di misericordia. Questa fioritura si inserisce in un gioco più complesso di fattori che chiama direttamente in causa, come è stato ribadito di recente dai lavori di Giuliana Albini, il consolidamento delle strutture di governo e del ruolo direttivo del potere ducale, indotto ad estendere il proprio controllo centralizzatore ed il proprio alto patronato in concorrenza con le tradizionali autonomie e sfere di competenza dell'istituzione ecclesiastica, su campi che dalla tutela della sanità pubblica si spingevano ad abbracciare il servizio ospedaliero rivolto ai poveri e ai malati, il contenimento della mendicità e del vagabondaggio, il rafforzamento stesso dell'ordine pubblico. In un intreccio inscindibile di strategie politiche, impulsi religiosi ed incremento dello spirito municipale di solidarietà, la crescita, anche sul versante caritativo, del sistema pluriforme della religione cittadina, poteva contribuire efficacemente alla celebrazione encomiastica, così come al concreto rafforzamento istituzionale del nuovo Stato principesco, da cui anche la stretta solidarietà fra corte ducale, ceto sociale eminente e patriziato urbano che nel corso del Quattrocento si stabilisce sul tema del controllo della carità. Esponenti della nobiltà cittadina, ricchi mercanti e finanzieri avviati all'inserimento nel ceto aristocratico, detentori delle cariche pubbliche, titolari dei canonicati dei benefici ecclesiastici più prestigiosi, per questi ultimi vi è almeno un accenno di Antonio Noto che curiosamente sembra contraddire le prescrizioni degli statuti di alcuni luoghi pii che vietano l'accesso degli ecclesiastici alle cariche direttive. Ecco, tutti costoro tendono a monopolizzare in prima persona o attraverso familiari e parenti meno in vista la gestione unificata degli ospedali, o almeno parzialmente unificata degli ospedali, la guida dei luoghi pii e elemosinieri, del Monte di Pietà, degli altri istituti assistenziali che vengono via via edificati. Mediante un sistema articolato di rappresentanza familiare, fondato sulla rotazione delle cariche, sull'esercizio simultaneo di funzioni diverse in un ventaglio anche esteso di organismi eterogenei e su una sorta di trasmissione ereditaria del patronato caritativo, già nella seconda metà del secolo sembra delinearsi il ruolo di una porzione dell'aristocrazia. Al di là delle generalizzazioni incoraggiate da un saggio panoramico di Sergio Bertelli, che ha avuto molta fortuna, dicevo, occorrerebbe su questo punto una precisa verifica documentaria di concreto interesse materiale, attraverso gli sgravi fiscali legati alla devoluzione di quote del patrimonio di famiglia a favore di enti su cui la parentela stessa continuava ad esercitare un saldo controllo e con la concomitante assicurazione, soprattutto in alcuni casi, di un sostegno ai poveri vergognosi, a loro volta reclutati nel ceto sociale che costituiva il finanziatore pressoché esclusivo della carità pubblica. Vengo così all'ultimo punto. La laicizzazione e la colonizzazione aristocratica degli istituti caritativi, ampiamente messe in rilievo e destinate a rimanere un dato costante del sistema assistenziale cittadino per tutta l'età moderna, convivono però, e questo è un elemento che finora non è stato forse sufficientemente preso in considerazione, e in vario modo si intrecciano con la robusta continuità di iniziative e strutture che si tengono più o meno marcatamente ai margini del controllo semipubblico in via di espansione, appoggiandosi alla rete capillare delle parrocchie, dei conventi, dei gruppi confraternali o di altro genere che non cessano di prendere forma, di riorganizzarsi, di sostenere la creazione di nuove istituzioni chiamate ad arginare la piaga del pauperismo e di fenomeni di dissesto sociale. Nella ristrettezza di tempo mi preme almeno dare evidenza, rifacendomi ad uno studio di Edoardo Bressan sulla Milano settecentesca, all'idea di una tradizione larga ed ininterrotta di volontariato laicale, prevalentemente organizzato dalle confraternite di edificazione religiosa, che anche dopo la svolta politico-istituzionale della fase sforzesca ha continuato ad affiancare e spesso ad integrare dal loro interno i servizi offerti dagli enti caritativi inseriti nella sfera pubblica dell'assetto municipale. Ne è un indizio eloquente la consuetudine quantomeno seicentesca dei gruppi di serventi spontanei che nelle mattinate dei giorni festivi si recavano presso l'ospedale maggiore per accudirvi i malati e prepararli alla celebrazione della messa. Su questo c'è un articolo nell'ultimo fascicolo di Terra Ambrosiana che offre qualche indicazione ulteriore. Ritrovare nel messaggio religioso proposto come motivazione del libero coinvolgimento in campo caritativo, ancora in pieno Settecento, temi così tradizionali come servir Cristo nostro Signore nei suoi poveri, o l'insistenza sul valore delle opere di misericordia come gran guadagno per il paradiso, cito da opuscoli e regole di confraternite milanesi dell'epoca, induce ad interrogarsi sulle forti continuità culturali e non solo culturali in cui bisogna reinserire il passaggio dalla Caritas medievale a quella del periodo da molti etichettato troppo sbrigativamente come il trionfo della grande reclusione.